E siamo giunti al momento del nostro Voi che sapete, ci ha raggiunto Martino Dont. Buon pomeriggio, Martino.
Buon pomeriggio, Lucia, grazie per l'invito, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono da casa.
E oggi vogliamo partire da una domanda. Vogliamo partire dalla domanda: come si crea nuovo pubblico per la musica dal vivo? E lo spunto, diciamo, per questa nostra puntata di Voi che sapete, viene dal nuovo master in creazione e sviluppo di nuovo pubblico per la musica dal vivo dell'Università di Firenze, un tema di sicuro centrale per il presente e il futuro della vita musicale, proprio capire come avvicinare nuovi ascoltatori, come costruire relazioni durature con il pubblico, come ripensare la musica dal vivo come esperienza culturale, educativa e sociale.
Chi ascolta oggi la musica dal vivo e chi potrebbe ascoltarla domani? Queste sono un po' le domande centrali. Quali strumenti poi servono per rendere questo incontro con la musica dal vivo ancora possibile? Il master in questione può davvero essere uno strumento utile? Dunque, in tal senso, lo chiederemo ai nostri ospiti di oggi, ad iniziare proprio dalla co-coordinatrice del master in questione che citavi poco fa, Lucia. Diamo allora il benvenuto a Paola Carruba, che è proprio coordinatrice del master e dirigente RAI. Grazie mille, professoressa Carruo, per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi per il graditissimo invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E la nostra seconda ospite di oggi è una voce conosciuta a Rete2, è giornalista e critica musicale, osservatrice, direi attenta di pubblici, concerti e festival in contesti molto diversi. Buon pomeriggio anche a Luisa Sclocchis.
Buon pomeriggio, grazie.
Io partirei da una domanda più in generale per la dottoressa Carruba. Ecco, quando parliamo di nuovo pubblico, di chi stiamo parlando veramente?
Oh, questa mi dà l'occasione di, come dire, affrontare subito uno di quegli equivoci che spesso in questo contesto si producono, e cioè che il nuovo pubblico sia il pubblico giovane. C'è un inseguimento storico da parte di molte istituzioni musicali a cercare i bambini, gli adolescenti, i giovani. Il nuovo pubblico è il pubblico che abitualmente non frequenta le nostre sale da concerto, le nostre istituzioni musicali, le nostre opere, le nostre attività di musica da camera, e diciamo che l'idea è quella di creare la possibilità di un contatto con questi contenuti. Quindi il nuovo pubblico non è necessariamente un pubblico giovane, ma è un pubblico che non è abituato a fruire la nostra musica abitualmente.
Certo, e allora giro magari la domanda proprio a Luisa Sclocchis. Tu appunto giri le sale da concerto in tutta l'Europa. Secondo te il pubblico delle sale da concerto sta veramente invecchiando e quindi dobbiamo comunque anche avere uno sguardo, diciamo, da vicino per il giovane pubblico, se vogliamo metterla così, oppure è una trasformazione diversa? Quindi, appunto, come diceva la dottoressa Caruba, il nuovo pubblico in realtà è soltanto quello che non viene ai concerti.
Allora, premesso che concordo con quanto ha appena proposto la dottoressa Carruba, nel senso che è vero, la maggior parte delle istituzioni concertistiche, comunque delle istituzioni musicali, cercano con l'operazione di conquistare nuovo pubblico, in verità pensano a un processo di rigenerazione, quindi del futuro, o del momento in cui il pubblico che maggiormente frequenta le sale, che noi sappiamo essere le teste canute che più spesso vediamo, quindi un pubblico di un'età spesso avanzata, e
Certo.
quindi cercare di avvicinare i più giovani, cosa che in altri paesi è più frequente, tornando alla tua domanda, nel senso che sicuramente farei delle distinzioni. Esistono dei paesi in cui il linguaggio musicale è acquisito come linguaggio alternativo addirittura a quello verbale, quindi dai primi anni di vita. La musica è qualcosa che è assunta come parte della quotidianità, e in quei paesi devo dire che le sale sono frequentate anche da più giovani e anche da pubblico più vario. Però nelle stesse città farei anche delle distinzioni tra sale. Faccio un esempio: più di recente ero a Vienna, e chiaramente il pubblico della Staatsoper, che è l'opera di Stato, è diverso da quello del Theater an der Wien. Quello del Theater an der Wien è fatto di più giovani, perché l'aspettativa e l'offerta è differente. Quindi si tratta sia di modalità diverse di offerta, e quindi che richiamano diversi tipi di pubblico. La stessa cosa direi anche a Parigi: l'Opéra Garnier ha una frequentazione differente rispetto al Teatro du Châtelet, per esempio. Quindi sì, ci sono varie distinzioni, non necessariamente ci si riferisce al pubblico più giovane, che è quello invece a cui sono rivolte tante soluzioni, come le orchestre giovanili, oppure anche le partecipazioni di nuclei familiari con i bambini, però anche questo è molto utile, perché devo dire che cercare di avvicinare pubblico più giovane è comunque una degli obiettivi assolutamente necessari, e quindi di cercare di far conoscere la musica rompendo anche un po' gli schemi che conosciamo, quelli della fruizione intesa come rito, eccetera. Lì si aprirebbe un altro grande discorso.
Da un lato, appunto, sì, attirare il pubblico. Prego, prego, va. Dottoressa Carruba, prego.
Sì, no, certamente non volevo la mia puntualizzazione non voleva certo, come dire, minimizzare la necessità che ci sia un ricambio generazionale, però diciamo che quello che diceva la dottoressa, che mi vede assolutamente d'accordo, però coglie un presupposto fondamentale, e cioè l'offerta che faccio al pubblico nuovo che vado a cercare deve essere costruita intorno a questo pubblico, e contesti diversi hanno necessità di essere approcciati in maniera completamente diverse, per maniere diverse, come ha anticipato la dottoressa, andiamo sia dalla composizione dell'offerta artistica fino alla modalità con la quale la porgo, certo, da un punto di vista proprio obiettivamente di marketing al mio pubblico. Proprio per questo è un'attività piuttosto complessa, quella di creare un nuovo pubblico, con un obiettivo che invece è chiarissimo: fare in modo che le nostre sale da concerto non solo non siano solo con teste bianche, ma soprattutto non si abbiano delle capienze adeguate.
Certo. Un tema davvero complesso, quello appunto della creazione del nuovo pubblico.
Ecco, Paola Carruba, già che parlavamo appunto di questo, dello stereotipo, se vogliamo, no, delle le sale da concerto piene di teste grigie, in questo senso, però questo stereotipo esiste anche da un bel po' di anni. Dunque, diciamo, i vecchi di 30 anni fa non sono più magari i vecchi di oggi. Dunque, un ricambio generazionale in qualche modo c'è sempre. Diciamo, quali sono, proprio adesso anche nell'ambito del master che curate, che studia un po' questi fenomeni di chi frequenta le sale da concerto, quali sono le tendenze, diciamo, del pubblico tipico, diciamo, europeo, comunque del campione che voi esaminate, e quali sono poi le strategie con cui volete, che prendete in esame proprio per ampliare queste nicchie, diciamo così, di potenziali spettatori?
Allora, intanto il master ha una impronta assolutamente pratica, e quindi diciamo che più lo studio è la premessa che permette poi la costruzione dell'offerta didattica e del modello didattico che mettiamo in campo, ma è una premessa, perché poi tutto quello che si svolge all'interno del master ha un impianto pratico. Io sono stata sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per alcuni anni, e lì ho potuto sperimentare alcune modalità che, va detto, sono tipicamente legate al mondo italiano, che ha tutta una sua, diciamo, poi declinazione geografica molto particolare. Io dico sempre, diciamo, siamo partiti da un'idea in cui bastava fare un'offerta artistica adeguata e quello avrebbe necessariamente prodotto presenza di pubblico, a un'idea in cui invece devo costruire un'offerta che deve essere calibrata sulle caratteristiche di questo pubblico. Quali sono gli argomenti, i pilastri fondanti della formazione che intendiamo diciamo erogare ai nostri studenti? Ma intanto una ferrea conoscenza del repertorio musicale, della musica, io non so più come definirla, alla fine mi sono affezionata all'idea della nostra musica, perché non mi piace classica, non mi piace d'arte, insomma alla fine la chiamo la nostra musica, che è comunque quella cameristica, sinfonica e lirica, e ovviamente questa non può che essere ferrea. Altrettanto ferrea però deve essere una conoscenza del manageriale, di come si gestisce un'impresa. Ogni istituzione musicale, che sia una fondazione lirico-sinfonica, che sia anche soltanto il festival di una località, più, è comunque una forma di impresa che deve seguire nella sua gestione alcune regole fondamentali, che sono regole di buona gestione, ma sono anche regole di approvvigionamento economico che serva per sviluppare questa attività. Questa attenzione è un po' venuta a mancare, almeno nel nostro contesto, nel corso degli anni, e quindi cerchiamo di recuperare delle professionalità giovani che siano in grado di appunto di sviluppare questo ragionamento. Il terzo pilastro su cui si fonda il master è però invece ogni forma di avvicinamento di nuovo pubblico è una piccola forma di apprendimento, e ogni età della nostra vita ha delle caratteristiche. Se io voglio avvicinare un bambino molto piccolo, il modo in cui devo avvicinarlo deve presupporre il fatto che lui ha bisogno di toccare le cose, di poterle sperimentare direttamente. Se è un adolescente ha delle altre caratteristiche, se è un anziano delle altre ancora, e se è uno della fascia più difficile in assoluto da avvicinare, che ahimè è quella dei quarantenni, che spesso sono proprio i genitori dei bambini e i figli degli anziani, devo seguire delle caratteristiche di apprendimento. Tutto questo ha un impianto estremamente concreto che si poi materializza in laboratori, tirocini, che insomma ti mettono dentro le istituzioni musicali a provare a progettare dei processi. Ecco, questa è un'altra parola d'ordine che utilizziamo all'interno del master. L'avvicinamento di nuovo pubblico non è mai un evento, è un processo che richiede di essere accompagnato nel corso del tempo in ciascuno dei contesti di riferimento.
L'ouverture da L'Egmont di Ludwig van Beethoven, qui con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner. Vogliamo fare con gli ascolti di oggi, di voi che sapete, una sorta di viaggio tra le orchestre europee, le sale da concerto europee, visto che si sta parlando proprio di pubblici e sale da concerto. E allora stavamo parlando con la dottoressa Carruba del processo di creazione del nuovo pubblico, che appunto la creazione del nuovo pubblico è un processo lungo e complesso. E mi viene da chiederle qual è la differenza tra allargare il pubblico e invece fidelizzarlo, e se sono due aspetti che comunque appunto anche quella della fidelizzazione toccate nel vostro master.
Assolutamente sì, anche se dobbiamo fare i conti, anzi uno dei problemi che appunto gestendo una compagine sinfonica o comunque insomma, un'istituzione musicale si deve affrontare è un cambiamento nei comportamenti di acquisto delle persone. Le persone tendono in questo momento più facilmente ad acquistare dei biglietti singoli piuttosto che degli abbonamenti. Una cosa che impariamo all'interno del master è che i numeri e la gestione sono sempre dei grandi alleati nel poter analizzare i fenomeni, e questo è un trend che credo poter dire non solo in Italia sta caratterizzando i comportamenti di acquisto. Quindi il primo problema è fare in modo che le persone abbiano un primo contatto e acquisiscano questo primo contatto con la musica cameristica, sinfonica o lirica in maniera adeguata alla loro possibilità di fruirne piacevolmente, ma soprattutto poi che questo primo contatto inneschi la esigenza, io dico che è proprio una vera e propria esigenza, di proseguire con la frequentazione, quindi con la fidelizzazione. È un tema molto, molto delicato, perché vuol dire che ogni volta che io ricevo all'interno della mia istituzione musicale una persona che acquista un biglietto o un piccolo abbonamento, devo essere in grado di fare in modo che questa esperienza sia assolutamente adeguata rispetto alla sua aspettativa, per far sì che abbia voglia di proseguire questo percorso. E questo è un tema che noi trattiamo con assoluta attenzione e cercando di affrontarla con competenza, come dicevo prima, e non con quello che per molti anni è stato invece un approccio un pochino impressionistico, un pochino istintivo, certo, un pochino emotivo.
Ecco, io volevo un attimo, girare il piatto e parlare con Luisa Sclocchis poi dell'altro lato, ovvero degli interpreti, gli interpreti che cercano di raggiungere, adesso anche grazie alle nuove tecnologie, grazie ai social, il pubblico in maniera diretta. Luisa, so che questo è un tema che comunque ti interessa particolarmente e volevo partire magari da un esempio, forse mio personale. Un anno e mezzo circa fa avevo avuto il piacere di intervistare il violinista Ray Chen, che è noto per i suoi contenuti social, veramente un influencer nel vero e proprio senso della parola. E quando gli ho chiesto proprio la domanda, ma riguardo i pubblici giovani, raggiungere un pubblico giovane, lui mi ha risposto proprio dicendo: io li voglio dare l'impressione di essere un loro amico, così che loro verranno al concerto, perché è per loro è come andare a sentire il concerto di un familiare, di un amico. Insomma, si crea una relazione parasociale vera e propria tra, diciamo, l'interprete, che ovviamente non conosce lo spettatore, ma lo spettatore che vede l'artista come una sorta di compagno quasi intimo. Ecco, Luisa, tu come vedi tutte queste dinamiche, diciamo, nel rapporto pubblico e interprete?
Allora, sì, devo dire che hai osservato giusto, nel senso che mi incuriosisce sempre molto questo tema, e tutte le volte che mi capita di intervistare un interprete cerco sempre, in alcuni casi chiedo anche, ma questo dipende anche dalla levatura, anche dall'età, perché no, quale sia secondo lui il futuro che attende la musica che facciamo fatica a definire classica, colta, o, insomma, che comunque fa parte della nostra tradizione, ecco. E qualcuno, e molti a questa domanda è molto curioso, perché hanno delle visioni davvero tanto diverse, che riguardano anche l'approccio dei social, che vorrebbe accorciare le distanze. Quindi questo accorciare le distanze passa per diversi processi, che possono essere quelli di favorire una fruizione forse meno simile al rito, nel senso che sicuramente si rendono conto che chi è meno abituato a questo tipo di musica fa fatica a sposare le regole che questa implica. Da noi sappiamo che per assistere a un concerto di musica sinfonica bisogna osservare il silenzio, insomma, la fruizione è cambiata nei secoli, questo si sa. Nel senso che veniamo da tempi in cui paradossalmente addirittura si parlava di intrattenimento, nel senso che si assisteva alle opere facendo tutt'altro e magari rivolgendo l'attenzione in un momento particolare in cui l'espressività di un'aria poteva cogliere la nostra attenzione, però nel frattempo si poteva discutere, camminare, insomma, dedicarsi ad altro. Oggi invece devo dire che un po' è anche quello contro cui di recente abbiamo parlato di Gulda, e lui, capendo che il pubblico di questo tipo di musica era comunque un pubblico di nicchia e volendo conquistare una platea molto più vasta, cercò di, come dire, suggerire delle commissioni, degli incontri tra generi musicali, questo per interessare il pubblico del jazz e quindi cercare di ampliare la platea. Ma questi sono dei temi, quelli della fruizione, molto interessanti, perché noi ancora oggi abbiamo chi crede che osservare il massimo silenzio inorridisce per un colpo di tosse. Insomma, questi sono tutti elementi che in qualche modo allontanano, devo
Certo.
dire. Adesso non con il massimo rispetto per i musicisti, essendolo io per prima, però questa intransigenza, che è quella che abbiamo anche un po' acquisito dall'Ottocento, quindi dal recital di Liszt, a cui assolutamente è quella modalità, oggi è un po' non so come dire, è quella forma di modalità, ripeto, di fruizione che porta a tanti. Io pensavo che questo pregiudizio fosse superato, invece anche di recente mi hanno detto: ah, oddio, ma che musica ascolti, ma insomma, e quindi adesso non dico polverosa, è come dire superata, per non
Certo.
usare i termini che ho sentito perché non sarebbe opportuno, però devo dire che molti interpreti su questo punto di vista hanno delle visioni molto diverse. Per esempio, passiamo da Iserlis, che è fermamente convinto della necessità di partire dai bambini, quindi di scrivere libri in cui i compositori sono dipinti come cioè persone come noi, che possono essere anche buffe, simpatiche ed altro, e tutto questo proprio per rendere una certa consuetudine e renderli parte della nostra vita come personaggi buffi o come comunque, insomma, interessare verso l'argomento. Ma ci sono anche Ivan Fischer, per esempio, sicuramente è una persona molto attenta al problema del pubblico e tutto quello che lui pensa sia necessario creare sono forme di concerto in cui gli ascoltatori si sentano a proprio agio. Questo apre veramente questa necessità, tantissime soluzioni possibili e anche al potersi permettere di acquistare i biglietti, perché in molti
Certo.
casi anche questo è un limite, come si accennava. Quindi
Certo.
sì, ci sono tante, tante, tanti spunti, ecco.
Ma quindi, dottoressa Carruba, ecco, abbiamo perso il pubblico per strada oppure siamo noi che abbiamo smesso di parlargli nel modo giusto, quindi non troviamo più la chiave, il linguaggio per attirarli?
Diciamo che quello che si diceva, beh, intanto certo alcuno pubblico l'abbiamo sicuramente perso per la strada per ragioni proprio anagrafiche, ma
Certo.
io credo che appunto questa sacralità del concerto e tutte le suggestioni che dava la dottoressa sono molto interessanti perché fanno proprio comprendere come poi ognuno di questi artisti che segue un suo flusso nel cercare di avvicinare del pubblico ha ragione. Il problema è che ha ragione in determinati contesti, non in altri, con determinati pubblici, non in altri. E quello che si deve cercare di fare è proprio cercare di creare delle sincronie, che siano delle sincronie funzione del pubblico di riferimento e non centrate su chi esegue la musica, perché è tutto vero. Sicuramente la sacralità, questo aspetto un pochino liturgico che ha assunto la musica classica
Certo.
effettivamente non è particolarmente. Io sono anche però dell'idea che abbiamo perso la capacità di far capire al nostro pubblico che è necessario questa fruizione. Quando sento parlare dei prezzi, sicuramente alle volte i costi della nostra musica non sono dei costi banali, ma se li rapportiamo ai costi di una partita di calcio piuttosto che di un concerto di altri altra musica. Mi sentirei di dire che sono dei costi, non dico risibili, ma sicuramente approcciabili, certo, da veramente una larghissima parte. L'altro grande equivoco è la durata. Ah, ma i nostri concerti durano tantissimo e anche le opere liriche sono troppo lunghe. Basta andare a vedere un concerto rock qualsiasi e non sono mai meno di 3 ore e mezza di gente che urla, salta, beve birra. Cioè, quindi diciamo che tutto quello di cui ci convinciamo essere una ricetta che semplifica non funziona. Quello che funziona è avere un approccio competente e complesso ad una dimensione che ha tante variabili e che vanno padroneggiate una per una.
Riccardo Sciaì alla testa dell'Orchestra del Teatro alla Scala con questo coro Vedi le fosche notturne e spoglie di Giuseppe Verdi. E Martino, stavamo parlando appunto di questo master volto proprio alla creazione di nuovo pubblico.
Nuovo pubblico, esatto, e volevo tornare un po' a una cosa che aveva detto all'inizio Luisa Sclocchis, che è abituata a viaggiare in diverse sale da concerto e dunque anche vedere diversi contesti culturali differenti. Luisa, ci dicevi che a differenza dei paesi ci sono proprio anche delle differenze, diciamo, delle caratteristiche di età, ma non solo, diciamo, delle persone che frequentano la sala da concerto. Ecco, in base alle tue esperienze, ovviamente il fattore culturale è difficile da isolare, da capire esattamente, è una questione molto complicata, insomma, però ci sono magari alcuni indizi che nella tua esperienza ti hanno portato a pensare magari questo potrebbe essere una chiave per cambiare un po' anche da noi il modo in cui il pubblico si approccia ai concerti di musica classica?
Beh, per esempio stavo anche, riflettevo e ne ho anche scritto diverse volte su questo. Nei paesi dell'Estremo Oriente, che noi sappiamo essere un terreno assolutamente fertile rispetto a quello che oggi è il vecchio continente, spesso per quel che riguarda la musica della nostra tradizione. Sicuramente oggi meno, ma bisogna dire che negli ultimi decenni la Cina, il Giappone da questo punto di vista, ma anche la Corea, e l'abbiamo poi visto anche con il numero di strumentisti di qualità incredibile che da questi paesi sono arrivati, forse contava il numero di pubblico più giovane, più interessato ai concerti della nostra musica, della musica della nostra tradizione. Questo perché? Perché per loro era qualcosa di esotico, di nuovo. Certo. Se io ricordo che quando li avevo intervistati loro dicevano: i nostri genitori ascoltano la musica della nostra tradizione, noi ascoltiamo quella della cultura occidentale. E quindi devo dire che è tanto 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 legato all'aspetto culturale. E anche riguardo, tornando alla fruizione, io sicuramente non sono tra le sostenitrici della rottura degli schemi e del portare la musica in qualsiasi contesto, anche quello in cui magari anche per problemi acustici o di qualsiasi altro genere non sembrano soluzioni di quelle più brillanti, però bisogna anche dire in questo caso che Anche questo fa tanto, nel senso che la fruizione in alcuni contesti è sicuramente molto più semplice. Un concerto di lunga durata, io non sono per le soluzioni di sintesi, però è vero che dei giovani a una certa età fanno fatica a stare concentrati tanto a lungo su qualcosa che non è un linguaggio a loro familiarissimo. E quello che si diceva dei concerti pop è vero che è pop, ma anche altri generi che durano tante ore, ma la partecipazione attiva di un giovane lì è continua, nel senso balli, canti, partecipi, cioè non stai in una situazione statica come ricordavamo,
Del
quasi
silenzio, sì, della
esatto,
sacralità.
della contemplazione, esatto, della contemplazione silenziosa. Questo secondo me è innegabilmente un limite. Non so come si possa superare, perché ripeto, chiaramente non si può cantare sentendo un'opera per partecipare. Adesso estremizzo, dico, o ironizzo, però sicuramente questo non depone a favore. Per quel che riguarda il mercato orientale, è veramente così, nel senso che la loro ammirazione rispetto a quello che noi proviamo, per quello che straconosciamo, è tutt'altro, ecco.
Certamente, un tema davvero complesso quello che abbiamo affrontato appunto in questa puntata di Voi che sapete. Ci torneremo di sicuro a parlare di pubblico, nuovo pubblico, come attirare appunto nuovo pubblico nelle nostre sale da concerto. Intanto ringrazio le nostre ospiti, da prima Paola Carruba per essere rimasta con noi, grazie mille.
Grazie a voi per l'invito.
E ringraziamo naturalmente anche Luisa Sclocchis, un buon proseguimento e una buona serata.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.